Domenica sera, lo sapete tutti, c'è la finale degli europei di calcio tra Inghilterra e Italia a Londra. E Alberto Rimedio, che è il telecronista che ha raccontato tutte le partite della nazionale sulla Rai, non ci sarà, perché è risultato positivo al Covid. Forse è una delle prime vittime, per così dire, della decisione inglese di riaprire gli stadi come se nulla fosse. Comunque, auguri di pronta guarigione ad Alberto Rimedio. Possiamo solo immaginare il suo dispiacere per aver raccontato tutte le partite del torneo e mancare proprio la finale. Ma la domanda è: la Rai ha mandato i telecronisti al seguito della nazionale in giro per l'Europa senza farli vaccinare? Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della terza dose di vaccino, del panda, che non è più a rischio estinzione, e del diritto dei consumatori a ripararsi i propri telefonini. La casa farmaceutica Pfizer, che produce il vaccino in questo momento più desiderato, diciamo così, contro il coronavirus, ha annunciato che sta avviando dei test clinici sulla somministrazione di una terza dose di vaccino, per poi poter chiedere l'autorizzazione alla Food and Drug Administration e all'EMA, quindi alle autorità che decidono sull'uso dei medicinali negli Stati Uniti e in Europa. Ma la Food and Drug Administration, quindi l'autorità americana, ha già risposto, prima ancora che questa richiesta di Pfizer arrivasse, che le due dosi di vaccino sono efficaci e sufficienti e che quindi non c'è bisogno di una terza dose. Questa di uno stop ancora prima della richiesta ufficiale, l'hanno osservato in molti, è una mossa abbastanza insolita. In un comunicato congiunto con gli altri enti che negli Stati Uniti si occupano di questa materia, l'FDA ha detto che le sue scelte si basano su dati scientifici solidi che includono ma non si limitano a quelli forniti dalle case farmaceutiche e che quindi sarà su questi che eventualmente deciderà sulla somministrazione di una terza dose, ma ha ribadito che per adesso tutti i numeri mostrano che la protezione fornita dalle due dosi è altissima e che praticamente tutti i ricoverati e le vittime di coronavirus negli Stati Uniti sono persone non vaccinate. Nel frattempo però, ne avevamo già parlato qui su Newsbox, ci sono i dati provenienti da Israele che sembrano mostrare molto chiaramente un calo fino al 30% dell'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante Delta. Anche se questo calo, è giusto ricordarlo, riguarda la protezione dal contagio, non la protezione dagli effetti gravi. Insomma, il vaccino continua a essere un ottimo sistema non soltanto per non morire, per fortuna, ma anche per non finire in ospedale e per non avere sintomi rilevanti. Comunque Pfizer dice che questa terza dose, che chiamano booster, potrebbe aumentare di 10 volte l'efficacia rispetto alle due dosi. Ovviamente in tutti questi discorsi non bisogna mai dimenticare né sottovalutare che Pfizer è una casa farmaceutica, è un'industria privata e quindi rispetto alla possibilità che il suo vaccino venga usato a lungo nel tempo anche con più dosi ha evidentemente anche un interesse economico. Questa vicenda, in particolare la risposta della Food and Drug Administration, è guardata molto attentamente anche dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, che in questi mesi di pandemia e di inizio della campagna vaccinale si è mossa sempre praticamente sulla scia dell'FDA, replicando in Europa a poche settimane di distanza le decisioni che erano state prese negli Stati Uniti. E proprio in Europa la variante Delta ormai non riguarda più soltanto la Gran Bretagna. Sia la Spagna che il Portogallo registrano un preoccupante aumento dei casi, tanto che oggi sia la Germania che la Francia hanno rimesso la Spagna nella lista dei paesi a rischio. In Italia la curva dei contagi è ancora piatta, ma in 11 regioni negli ultimi 7 giorni si è registrato un aumento dei casi. Questi dati sono stati illustrati oggi nel tradizionale monitoraggio settimanale che l'Istituto Superiore di Sanità pubblica e spiega ogni venerdì. Durante la conferenza stampa di oggi, il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha comunque confermato che le due dosi di tutti i vaccini, Pfizer, Moderna e anche AstraZeneca, proteggono dai ricoveri e dalla morte fino al 100%. E però il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che sedeva accanto a lui, ha detto anche che l'utilizzo e la somministrazione di una terza dose, prima o poi, nel tempo, è una cosa che avverrà. Ha detto la terza dose è nelle cose, ma non sappiamo dire ancora quando. Allora, in questi mesi, quando qui abbiamo parlato di Cina, abbiamo parlato quasi sempre di notizie non buone, non solo per quanto riguardava il virus, ma anche la decrescita della natalità o la repressione a Hong Kong. Invece, dalla Cina oggi arriva finalmente una buona notizia, una notizia di ambiente che in qualche modo ci riguarda tutti, perché il panda non è più una specie in via di estinzione. Le autorità cinesi hanno spiegato che al momento ci sono 1800 esemplari di panda allo stato brado, allo stato di natura, quindi che vivono liberamente nel proprio ambiente naturale, non negli zoo o nei laboratori, e che questo numero è sufficiente a non metterli più a rischio immediato di scomparire, anche se comunque restano una specie vulnerabile. I panda sono originari della Cina, ma sono un animale universalmente noto, perché proprio a causa del rischio di estinzione che hanno corso per decenni sono diventati uno dei primi simboli dell'ambientalismo. Il panda, lo sapete tutti, è nel simbolo del WWF. Già nel 2016, quindi 5 anni fa, l'Unione per la Conservazione della Natura aveva tolto il panda dalle specie a rischio estinzione, ma all'epoca la Cina aveva contestato questa decisione, considerandola prematura. Comunque sia, se vi state chiedendo come è stato raggiunto questo risultato, il merito è soprattutto della ripopolazione delle foreste di bambù, la pianta che costituisce il 99% dell'alimentazione dei panda, senza la quale quindi non possono vivere. Forse non avete mai sentito parlare di Right to Repair, un movimento che dagli Stati Uniti sta prendendo piede in Europa e che in realtà ci riguarda tutti molto da vicino, perché si riferisce al diritto dei consumatori di ripararsi da soli le cose che acquistano, da soli o portandole a chi vogliono loro. Vi sarà capitato, chissà quante volte succede in particolare con gli smartphone, in generale con le apparecchiature elettroniche, che di fronte a un banale malfunzionamento, a un piccolo danno, poi è difficilissimo rimetterlo a posto, soprattutto dopo la fine del periodo di garanzia, perché è praticamente impossibile non passare dall'assistenza ufficiale e visto che sostanzialmente c'è un sistema di monopolio, di oligopolio, insomma, i centri, le strutture autorizzate a fare queste riparazioni sono pochissime, quindi non c'è concorrenza, i prezzi sono alti e alla fine quasi sempre il sistema più semplice è buttare lo smartphone danneggiato e comprarne uno nuovo. Questo accade perché finché un dispositivo è in garanzia, qualunque intervento non autorizzato dalla casa madre significa la fine della garanzia. Ma anche dopo, quando lo smartphone è già più vecchio di 2 anni, trovare i pezzi di ricambio è molto difficile e comunque ai riparatori non vengono dati gli schemi per capire come intervenire nei circuiti, nei chip, eccetera. Le aziende si difendono spiegando che su questi dispositivi non può intervenire chiunque, che il personale deve essere adeguatamente formato perché ci sono rischi di sicurezza, e poi dicono che diffondere gli schemi di funzionamento dei loro prodotti metterebbe a rischio la loro proprietà intellettuale, insomma poi qualcuno glieli potrebbe copiare. Negli Stati Uniti c'è una legge del 2012 che è in vigore soltanto nello stato del Massachusetts e che in realtà si riferisce alle macchine agricole e dà il diritto appunto agli agricoltori di quello stato di portare i loro trattori a riparare dove vogliono e obbliga i produttori a fornire pezzi di ricambio e schemi. Ora il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vuole che questa legge diventi federale, che quindi valga per tutti gli Stati Uniti e che coinvolga anche le apparecchiature elettroniche. In questo senso si sta muovendo anche l'Unione Europea, mentre ovviamente tra i più critici rispetto al diritto dei consumatori alla riparazione ci sono le grandi aziende tecnologiche, quindi Amazon, Microsoft e Apple. E quindi è particolarmente importante e significativo che oggi, a sostegno del movimento del Right to Repair, si sia espresso Steve Wozniak, che è il cofondatore di Apple. Tutti quanti conoscono Steve Jobs, che è stato il genio creativo e soprattutto imprenditoriale dell'azienda, quello che l'ha portata al successo commerciale. Ma il nerd, lo smanettone, quello che inventò i circuiti dei primi computer della Apple, l'Apple One e l'Apple II, è stato appunto Steve Wozniak, che oggi, ricordando quell'esperienza e appunto come imparò a ideare e costruire computer di fatto smontando, rimontando e guardando come erano fatti quelli allora esistenti, ha detto: non ci sarebbe stata Apple se non ci fosse stata la tecnologia aperta. Sono le 18:55 di venerdì 9 luglio 2021. Prima di andare, ricordate di premere il pulsante Segui. Oggi è ancora più importante perché con questa puntata Newsbox va in vacanza e quindi quando uscirà il prossimo episodio sarete i primi ad essere avvisati. Oppure, meglio ancora, per essere sempre aggiornati, potete iscrivervi al canale Telegram t.me/newsbox. Noi ci risentiamo a settembre, ma se avete domande mi trovate sempre su Instagram e su TikTok. Sono Alessio Balbi. Ciao e buona estate!